Adattato da Saperla Lunga di Woody Allen. Il conte nasce nel 1718 da genitori di alto lignaggio. Frequenta la scuola dove gli insegnano a cavalcare e a parlare il latino e qui, per la prima volta, fa la conoscenza dei salumi, dimostrando un insolito interesse per le fette di roast beef tagliate sottili. All'età del diploma, questo interesse finisce per diventare in lui un'ossessione e, malgrado la sua dissertazione su l'analisi e i fenomeni connessi agli spuntini susciti l'interesse accademico, i suoi compagni di corso lo deridono. Ripudiato dai suoi, vivendo in campagna con un piccolo reddito, il conte lavora giorno e notte, spesso razionando i pasti per risparmiare i soldi. La sua prima opera completa, una fetta di pane con sopra una fetta di pane e sopra di esse una fetta di tacchino, fallisce miseramente. Dopo 4 anni di attività frenetica, raggiunge la convinzione di essere alla soglia del successo. Al cospetto dei pari del Regno Unito, egli esibisce 2 fette di tacchino con in mezzo una fetta di pane. La sua opera viene respinta da tutti, eccetto che dal filosofo David Hume. Impoverito, non può più permettersi il roast beef e inizia a lavorare col prosciutto, che costa meno. In quella primavera il conte espone e reclamizza 3 diverse fette di prosciutto sovrapposte l'una all'altra. Questo evento solleva un po' di interesse, specialmente nei circoli intellettuali, ma il grosso pubblico rimane indifferente. Viene però notato da Voltaire ed effettua alcuni viaggi in Francia, dove il commediografo e filosofo ha raggiunto alcuni interessanti risultati con pane e maionese. I 2 uomini diventano amici e iniziano una relazione epistolare, e che però si interrompe bruscamente quando Voltaire rimane senza francobolli. La sua crescente notorietà presso la classe dominante gli procura un incarico della regina, preparare qualcosa di speciale per un pranzo con l'ambasciatore di Spagna. Egli sgobba notte e giorno e il 27 aprile 1758 annuncia la creazione consistente in più strisce di prosciutto racchiuse sopra e sotto tra 2 fette di pane di segale e in un impeto di ispirazione guarnisce il capolavoro con della senape. Il successo è totale. Il conte ha appena rivoluzionato il mondo degli spuntini.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed anche oggi vi porto ad incontrare un uomo che tutti conosciamo non per il suo volto, non per la sua biografia, non per la sua carriera politica, ma perché in qualche modo ce lo mangiamo, letteralmente.
Ho fame, ho fame, ho fame, ora ti mangio.
Oggi parliamo del sandwich, un nome talmente comune che è entrato nel nostro vocabolario gastronomico quasi senza che ce ne accorgessimo. Il sandwich è tutto, è ovunque, è internazionale, è democratico. Può essere un pasto completo, un ripiego triste, può essere gourmet, può essere la merenda del ragazzino, può essere il sostentamento di una vita intera. Quando sono a casa e mia moglie non c'è e io mi ritrasformo nel bambuino che in realtà sono dentro, il sandwich costituisce sostanzialmente la mia intera alimentazione. È veloce, è pratico, è un concetto geniale ed universale. Ode al panino e ode al grande maestro dei paninari degli anni 90, Joey Tribbiani.
I wasn't trying to save Ross, okay? My sandwich was next to Ross. All right? I was trying to save my sandwich.
From a bullet.
I know it doesn't make much sense.
Much sense?
Chandler, it was instinct, okay? I just went for it.
So you risked your life for a sandwich.
I know it sounds crazy, but Chandler, this is the greatest sandwich in the world.
Eppure questo nome così semplice e quotidiano non è nato in cucina. Non è nato fra panettieri, cuochi, camerieri, nemmeno marinai che non sapevano che portarsi in barca. È nato in un casinò, veramente in un casinò. Ma prima di arrivare a quella fatidica notte, è necessario, come direbbe Lucarelli, fare un passo indietro. Perché l'uomo dietro il sandwich, prima di diventare un panino, era una figura complessa ed intrigante. Il nostro protagonista si chiama John Montague, 4° conte di Sandwich, nato nel 1718 in Inghilterra, nel pieno di quel 700 elegante, curioso ma anche spavaldo, in cui si intrecciavano esplorazioni, guerre coloniali, filosofia e scoperte scientifiche. Montague nasce in una famiglia importante, antica, influente, perfettamente collocata nelle dinamiche del potere inglese. Da giovane, John riceve un'educazione fenomenale, Cambridge, gran tour in Europa, studi di musica, lingue e politica. È un aristocratico modello, brillante, colto, con una gente un'azienda piena di interessi personali, ma ciò che più lo caratterizza è una combinazione curiosa. È un uomo serio, interessato, davvero impegnato, ma poi, quando stacca, decisamente incline agli eccessi. Da un lato, ha un senso dello stato quasi moderno, è attento, a tratti illuminato, capace di prendere decisioni complesse e ragionate. Dall'altro, va pazzo per il gioco d'azzardo. Ma è il gioco d'azzardo quello serio, quello che ti tiene sveglio tutta la notte, che ti porta a dimenticare di mangiare. E questa sarà una delle chiavi fondamentali della nostra storia. John Montagu, infatti, attraversa la vita pubblica inglese con una carriera sorprendentemente intensa. Diventa primo lord dell'ammiragliato, due volte fra l'altro, ministro degli esteri, segretario di Stato. Ha un ruolo nelle politiche coloniali, nella Royal Navy, nelle dinamiche della fitta politica europea. È un uomo rispettato, anche se non amato da tutti. Oltretutto è l'uomo che appoggia e finanzia le spedizioni di James Cook. È grazie al conte di Sandwich se oggi conosciamo le Hawaii. E fra l'altro Cook rinominò alcune isole, isole di Sandwich, proprio in suo onore. Eppure se dici Sandwich nessuno pensa alle Hawaii, nessuno pensa alla Royal Navy, nessuno pensa ai discorsi accorati alla Camera dei Lord. Pensiamo ad un panino. E questo ci porta al punto focale della biografia del conte. Ci sono molte versioni della storia, come è tipico delle leggende enogastronomiche. Alcune sono esagerate, altre romanticizzate, altre invece inventate dai nemici del conte. Ma tutte ruotano attorno a una scena. Lord Sandwich seduto a un tavolo da gioco che non vuole alzarsi. L'immagine è splendida nella sua semplicità. Un aristocratico elegante, circondato da fish, carte, scommesse, sigari, impegnato in una partita che dura da ore, forse da giorni. La cosa fondamentale è che Montagu non vuole interrompere la partita. E questo crea un problema banale quanto urgente. Ha fame. Secondo la tradizione popolare, Montagu ordina che gli portino qualcosa di facile da mangiare senza usare le posate ma senza sporcare le carte. Qualcosa che stia in una mano lasciando l'altra libera per continuare a giocare. E così si fa portare un pezzo di carne fredda messo fra due fette di pane. Una soluzione così semplice da sembrare assolutamente ovvia, una cosa che probabilmente esisteva in molte forme e in molte culture. L'idea del cibo fra due pezzi di carboidrato è quasi universale, ma qui accade la magia linguistica. Gli altri giocatori cominciano a dire: «Oh, portate anche a me quello che sta mangiando Sandwich!» E piano piano: «Portate anche a me un pasto alla Sandwich!» E ancora: «Portatemi un sandwich!» Il cognome diventa sostantivo e il sostantivo diventa oggetto. E l'oggetto universale. Ora, per amor di accuratezza, dobbiamo dirlo, gli storici non sono del tutto convinti che questa storia abbia qualcosa di vero, che Montagu fosse un giocatore compulsivo. Alcuni sostengono che mangiasse così perché lavorava troppo e preferiva non interrompere le riunioni politiche. E qualcuno dice che il gioco non c'entrava affatto, ma la sua mania di praticità. Ma la leggenda è spesso più forte della realtà e soprattutto in questo caso fa ridere forte. E quindi ce la prendiamo per vera. La parola sandwich inizia a diffondersi a Londra a macchia d'olio. Diventa, fra nobili, un modo elegante per chiedere un pasto veloce, freddo, un qualcosa alla sandwich, ma a un certo punto qualche ristoratore inizia a vendere il panino alla sandwich. Se va così tanto fra i nobili, verranno anche a comprarlo da me. E quando lo fa un ristoratore, lo fa un secondo, un terzo, e dai club raffinati si passa alle osterie popolari e da lì ai porti. Finché un ufficiale della Royal Navy non assaggia il panino alla sandwich, scopre che gli piace un sacco e pensa che sarebbe veramente pratico usarlo come pasto ufficiale sulle navi.
Non il pasto per la truppa, quelli continuavano a mangiare solo biscotto, per gli ufficiali imbarcati, si intende.
Il sandwich inizialmente era un qualcosa di raffinato. Con la Royal Navy però, naturalmente, il sandwich fa letteralmente il giro del mondo. Passa nelle colonie americane, entra nella cultura gastronomica degli Stati Uniti, diventa parte del lessico quotidiano di tutte le classi sociali. Perché alla fine il concetto è sempre quello. Se invece della carne costosa ci mettiamo una carne più economica o ci mettiamo due pezzi di formaggio, sempre un sandwich è. John Montagu, conte di Sandwich, non sarà ricordato per il suo ruolo politico, non sarà ricordato per aver finanziato le spedizioni di Cook, né per l'ammiragliato. È ricordato perché ha creato, forse per caso, il pasto perfetto. O meglio, perché lo ha diffuso. A vederla bene, l'hanno creato i suoi camerieri. Ma sinceramente, anche io, se dovessi scegliere fra passare alla storia come politico o come leggenda gastronomica, probabilmente sceglierei la via del panino. Quello non passa mai di moda e non verrà odiato dalle generazioni a venire. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.